E siamo qui quest'oggi con una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta, insomma, l'abbiamo avuto più volte ospite in quanto autore, non solo durante le nostre trasmissioni, insomma, autore di diversi libri di approfondimento, e non solo le nostre trasmissioni, dicevo, ma anche alla nostra, come dire, appuntamento live qui a Roma, Book Notes Live dello scorso anno, evento, insomma, ne approfitto anche per dire che lo ripeteremo ben presto quest'anno, chissà se proprio con lui. Sto parlando del giornalista e scrittore Mario Di Vito, autore di Colpirne uno, ritratto di famiglia con Brigate Rosse, edito dalla Terza, è uscito questo luglio. Ciao Mario.
Ciao.
Allora, innanzitutto, benvenuto di nuovo a Book Notes, questa volta la versione, diciamo, da studio, visto che siamo a settembre e stiamo ricominciando, ma come dicevo un po' nell'introduzione, speriamo un po' di riaverti anche live per questa tua nuova pubblicazione, ecco.
Sicuramente, sicuramente.
Allora, Mario, come al solito si comincia come fanno quelli bravi o forse quelli che hanno studiato poco, devo ammettere, si comincia sempre dal titolo. Qui ci sono due indicazioni. Perché? Perché da una parte abbiamo Colpirne uno, che non sembrano proprio le parole che possono uscire dalla tua bocca, ma il sottotitolo è Ritratto di famiglia con Brigate Rosse, e con quella di famiglia sembra proprio riguardarti. Insomma, partendo dal titolo, vogliamo dire un po' di che cosa tratta questa tua ultima opera?
Questo libro parla del sequestro e dell'omicidio di Roberto Peci, che era il fratello di Patrizio, il primo pentito nella storia delle Brigate Rosse. È un fatto che avviene nell'estate del 1981 e il titolo Colpirne uno si riferisce proprio al colpire Roberto Peci, che poi in realtà l'obiettivo delle Brigate Rosse era colpire suo fratello. Si tratta di una vendetta trasversale, il pentimento del fratello lo sconta l'altro fratello. E il ritratto di famiglia invece ha due diciamo, significati, soprattutto uno che chiaramente c'è di mezzo la famiglia Pece, secondo è che c'è di mezzo anche un'altra famiglia, che è la famiglia sostanzialmente di mia madre, perché il magistrato che indagò su quella vicenda e che poi nel 1986 portò a processo i responsabili del sequestro e dell'omicidio era il padre di mia madre, mio nonno. Quindi in questo libro si ricostruisce quella storia sia attraverso la lente più classicamente giornalistica, quindi descrivere e raccontare i fatti sia del sequestro sia del processo, sia anche la sua versione più domestica, perché ho ritrovato una serie di carte, una serie di racconti familiari che mi hanno permesso di raccontare questa storia guardandola da dentro casa dei miei nonni, di mia madre.
Senti Mario, ma da questo punto di vista io, diciamo, ho sempre avuto, da quando, insomma, mi annunciasti che intendevi fare questo libro, che stavi collezionando un po' di documenti per far uscire questo libro, un po' una domanda mi ronzava in testa. Cioè, è scattato qualcosa che ti ha deciso? Tu sei un autore già da diversi anni, tu pubblichi libri, pubblichi inchieste di approfondimento del territorio dell'Aquila, i territori che hanno riguardato l'Italia centrale e non solo. Diciamo, fare un'opera che riguarda così da vicino la tua famiglia, quindi tuo nonno magistrato, e immagino anche i racconti che ci siano stati durante la tua infanzia, la tua adolescenza per quanto riguarda questa vicenda. C'è stato però un momento che è stato dirimente, cioè che ti ha detto: ok, adesso i tempi sono maturi, anche i miei tempi personali, i miei tempi come autore, come uomo, come ragazzo, insomma, come anche giornalista, come professionista, per scavare nel passato anche familiare e affrontare questo pezzo di storia e intimo e d'Italia. Oppure semplicemente era una storia che ti ronzava in testa, immagino sin da ragazzo dai racconti, ma dal punto di vista giornalistico da un po' di tempo e niente, hai ritenuto opportuno per altre però vie che i tempi fossero giusti per andare con quest'opera.
Ma allora, questa storia chiaramente mi ronzava intorno da tanto tempo. Per me, devo dire, è stata una cosa difficilissima capire come raccontare questa storia. Probabilmente la cosa più difficile che abbia mai scritto, dal mio punto di vista perlomeno, cioè per me, perché non sono abituato a fare racconti di carattere personale, forse anche per formazione. formazione professionale, no? Il cronista deve sempre parlare in terza persona, anzi cercare di scomparire. Qui, benché io sia direttamente coinvolto solo in alcune parti, comunque la vicenda mi riguarda da vicino, cioè riguarda la mia famiglia, diciamo, i miei affetti più intimi, ecco. Quindi è stato molto difficile, anche perché io ho lavorato molto su dei diari di mia nonna, perché mia nonna ha questa abitudine da più di mezzo secolo di scrivere ogni giorno una pagina di diario in cui racconta i fatti che le avvengono durante la giornata. E per tanto tempo ho cercato di capire cosa farne, che potevo fare un libro giornalistico, un libro d'inchiesta, pubblicare i diari con delle note, commentandoli, cioè le strade erano infinite. Alla fine non saprei dire bene come. Parlandone con tante persone, confrontandomi, riflettendoci, ho capito che l'unica maniera in cui sarei stato in grado di raccontare questa storia è la sua forma più narrativa. Infatti è un libro in cui non ci sono note, non ci sono indici di nomi, né apparato bibliografico, vengono citate all'inizio in una nota introduttiva un po' le fonti utilizzate, come si è lavorato, però non è un libro giornalistico, non è un libro d'inchiesta, è quasi un'opera di narrativa in sostanza. Adesso sono tante definizioni che si danno nel mercato editoriale, non fiction, autofiction, memoir, non so esattamente cosa è, è un po' un ibrido tra varie cose. Che la ricostruzione dei fatti sono ragionevolmente convinto di averla fatta seguendo appunto correttamente i fatti. Però c'è tutta la parte più narrativa che sicuramente, a mio modo di vedere, è sicuramente prevalente, ecco, in questa storia.
No, questo è chiaro, Mario, quindi hai dovuto fare anche un insomma, lavoro di scavo personale a livello familiare e devo dire che insomma, per uno scrittore e per un giornalista, quando il privato si intreccia con il pubblico, ci sono diversi rischi e dal punto di vista, mi verrebbe da dire un po', perdonami il termine, pa anzi passami il termine, sentimentale e d'altra parte anche un po' di rischi dal punto di vista proprio giornalistico di magari cadere troppo nell'autobiografismo o nel mettersi o se stessi, o tu non eri ovviamente ancora nato, quindi la propria vicenda comunque personale familiare al centro, quando in realtà è proprio un pezzo d'Italia che però spesso, non so, dal grande cinema, anche dalla letteratura, viene trattato sempre a livello centrale. Roma, Milano, i grandi centri, le foto iconiche che fanno parte dei grandi centri. Questa però è una vicenda che si svolge a San Benedetto del Tronto. Che ruolo ha, come, se ce l'ha, come personaggio del libro, la provincia?
Ma ha un ruolo forte, ma ha un ruolo forte un po' perché sono anche convinto da tempo, cioè da prima di scrivere questo libro, che l'Italia sia sostanzialmente una grande provincia. Cioè, spesso ovviamente il racconto si concentra sulle sue grandi città, Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, ma che poi tantissimi fatti avvengano altrove. A San Benedetto del Tronto l'extraparlamentarismo e la lotta armata sono stati fortissimi. Per una serie di motivi, c'era un movimento molto forte, c'era una, insomma, lotta continua che la faceva da padrone e tanti radicalizzati, cioè tanta gente che a un certo punto si è messa a sparare. E nelle Marche, peraltro poco lontano da San Benedetto del Tronto, è nato Mario Moretti, uno dei capi storici del Brigatista. E questa storia avviene lì, è un po' il tramonto delle Brigate Rosse, un tramonto cupo, malinconico, molto sanguinario, e è anche un momento di distacco tra le Brigate Rosse e quella che ipoteticamente doveva essere la loro base. Ed è un momento che si svolge in provincia, appunto. San Benedetto ha un ruolo perché è lo sfondo di questa vicenda. È lo sfondo, San Benedetto, è lo sfondo, la casa di mia nonna, la casa dove ha vissuto mia madre la sua giovinezza. Ma San Benedetto in qualche modo ha anche il compito di rappresentare l'enorme provincia in cui le Brigate Rosse e i suoi nemici, cioè lo Stato, comunque si confrontavano e si sono confrontati a lungo, fino ad arrivare poi alla sconfitta in qualche modo dell'UPR. E in questo episodio che segna un po', dicevamo, l'inizio della fine, chiaramente San Benedetto ha una componente abbastanza centrale. Anche se ci tengo a dire che questa non è la storia delle Brigate Rosse a San Benedetto o del movimento in provincia, è un pezzo di quella storia, perché credo che comunque tutta la storia di quegli anni, gli anni del terrorismo, gli anni cosiddetti di piombo, anche se è un termine che non mi piace tantissimo perché è molto cinematografico, dice e non dice, e beh, quegli anni lì hanno avuto un impatto molto forte sulla storia della Repubblica e sulla storia di Cittadina, soprattutto anche in provincia, ecco.
Senti Mario, ma ripensando invece e ritornando un po' alla dimensione privata, c'è stato. Innanzitutto, scusami una domanda, ma tu hai conosciuto proprio fisicamente tuo nonno, no? Insomma, hai fatto in
Sì,
tempo a
lui è
conoscerlo.
morto che io avevo 18 anni, quasi 18 anni.
Che avevi 18 anni, perfetto. Il tornare in maniera da adulto, da uomo e anche da giornalista su questa storia, ti ha in qualche modo. Ha gettato una luce diversa, ti ha fatto vedere in maniera differente la figura di tuo nonno.
Molto, in realtà sì, perché mio nonno me l'hanno sempre descritto, lui era procuratore capo della procura di Ascoli, me l'hanno sempre descritto come una specie di duro, di persona molto seria, molto austera, cosa, maniera in cui io non l'ho mai visto quando l'ho conosciuto, quando era in vita, ecco. E quindi spesso anche a rivedere la differenza tra come lo raccontavano i giornali dell'epoca o i suoi colleghi, o anche le persone che arrestava e che processava, e come io l'ho vissuto, mi ha provocato un effetto abbastanza straniante. Però ecco, tutto questo meccanismo, sono riuscito a digerirlo guardandoli con un occhio distaccato, il meno sentimentalista possibile, perché volevo anche provare questo. Poi tante discussioni con amici, colleghi, con l'editor molto bravo che ho avuto alla terza, mi hanno portato a riflettere sul fatto che devo cercare di guardare quella vicenda proprio con gli occhi di uno che non c'era. Quindi cercai di portarla in avanti di 40 anni in qualche modo. Io sono nato nell'89, quindi 8 anni dopo quei fatti e 3 anni dopo il processo, addirittura un anno dopo lo scioglimento delle Brigate Rosse, il comunicato in cui annunciavano la deposizione delle armi. E questa è stata la chiave di tutto, è stata anche una chiave personale. Ho cercato di allontanarmi in qualche modo dalla mia famiglia. Infatti, gli unici momenti in cui comunque parlo in prima persona e spiego anche i motivi per cui alla fine io mi chiamo come mio nonno, c'è una storia abbastanza buffa al riguardo, lo racconto alla fine. Ho cercato insomma, di non metterci troppo sentimentalismo dentro. Sentimento sicuramente è una cosa diversa, no? Il sentimento dal sentimentalismo.
Infatti, no, sono due cose diverse, ma visto che nella tua risposta un po', come dire, hai citato la terza, vorrei tornare dal punto di vista invece delle domande, sempre dalla vicenda, dalla trama, anche personale, invece a fare una domanda al Mario scrittore. Perché? Perché noi negli scorsi anni ci siamo sentiti, per parlare del terremoto, però per parlare anche delle tue prime fatiche letterarie. E io vorrei tornare proprio su queste, nel senso, io ti ho conosciuto come scrittore per quanto riguarda le vicende di Santa Caterina, che è il tuo personaggio, insomma, il personaggio che hai inventato, insomma, che è un'anima tormentata che fa le indagini. Adesso poi non voglio svelare, andatevi, dico a chi ci sta ascoltando adesso, andatevi a cercare i primi libri di Mario Di Vito. Quella scrittura e quell'esperienza, in un certo senso, te li sei portati anche per trattare questa vicenda?
Io sono un grande fan della gavetta e dell'apprendistato. Ho cominciato anche sul lavoro da cronista di provincia, dell'estrema provincia, per poi cercare di allargare lo sguardo, di allargare i discorsi. E anche sui libri mi piace pensare di aver fatto la stessa cosa, cioè di aver cominciato con questa serie di romanzi gialli e poi di aver provato a camminare in avanti, cioè a guardare le cose da altri punti di vista, cercare di scrivere diversamente, cercare di scrivere altro. I risultati non so dire se siano soddisfacenti o meno, però Io ritengo che gran parte del lavoro che si fa di scrittura in generale sia un lavoro artigianale, in cui comunque fare l'apprendistato, fare la gavetta, scrivere un po' di tutto, fare un po' di tutto sia importantissimo, perché sono lavori che si imparano facendoli sostanzialmente. A scrivere una cosa si impara leggendo molto e scrivendo di tutto. E poi, ecco, cioè, si prova ad andare sempre avanti in qualche modo. Poi magari uno trova anche un territorio che gli piace, in cui si ferma. Ecco, adesso, dopo i gialli, i reportage, l'inchiesta con Bertolaso, questo filone detto della non fiction, in questo momento mi appassiona molto, lo ritengo un buon modo per raccontare le cose, che ho voglia di raccontare, e poi domani chissà, cioè, scopro che la mia grande passione è la fantascienza, mi metto a fare quello. No, non ne ho idea, però ecco, sono per la strategia dei piccoli passi,
Beh,
cioè
oddio, Mario,
del lento apprendistato.
ma Mario, senti, potrebbe anche essere, ovviamente tu lo dici a mo' di battuta, ma perché un domani davvero se ti appassiona la fantascienza, insomma, veramente la scrittura è una prateria, è il grande ovest, è il far west
Esatto.
da poter conquistare, il limite veramente è solo la tua fantasia. Un'ultima domanda prima di lasciarci, Mario, è una vicenda personale, l'abbiamo capito, cioè nel senso personale, quando dico personale mi riferisco a familiare, una vicenda collettiva riguarda ovviamente le Brigate Rosse, riguarda insomma un omicidio deciso trasversale delle Brigate Rosse per vendetta, quindi anche una cosa che riguarda la memoria collettiva. E, da questo punto di vista, però, secondo te, è un libro che tratta di una storia che alla fin fine è... Non voglio usare il termine relegata perché è una diminuzio, quindi per carità, come dire, ferma un po' in un certo periodo storico e quindi uno se lo legge giustamente anche con un taglio particolare dicendo è il nipote del magistrato che sta scrivendo, fammi vedere un po' che cosa esce fuori. Però comunque so che sto parlando di una cosa che ci sono ormai 40 anni di distanza. O in un certo senso, anche nello scriverlo, anche nell'affrontare questo tema, ci sono degli agganci o in un certo senso come autore stai parlando anche all'Italia di oggi?
Una volta chiesero a Mao cosa pensasse della Comune di Parigi, e lui, 150 anni dopo, disse: è presto per dirlo. Tutti questi anni che sono passati da quei fatti, cioè 40 anni dal sequestro, dal processo, una trentina dalla fine del Brigate Rosse, arrivano ad oggi nella misura in cui forse possiamo provare ad avere uno sguardo più chiaro, più compiuto e anche quasi forse, anche qui perdonami il termine, più sereno su quegli anni, cioè cercare di valutarli per quello che sono stati, per quello che è stato quel fenomeno e per quello che ha rappresentato. Sicuramente c'è chi lo legge perché il nipote del magistrato sentiamo che dice, eccetera, la ricerca di scoop, di dettagli nascosti, gli anni del terrorismo sono una miniera. Per chi vuole cercare no, letture, misteri d'Italia, letture alternative dei fatti, eccetera. Ma soprattutto io il lavoro che ho fatto credo che sia più un lavoro principalmente autoriale. Avevo delle fonti, alcune delle quali personali, cosa che non mi ha avvantaggiato perché appunto sentendoli vicino non ci ho lavorato a cuor leggero come ho lavorato su altre cose. Però ecco, tutto il tempo trascorso secondo me serve a cercare di centrare un po' di più quegli anni, cercare di centrare un po' di più quei fatti, perché se ne dicono tante, se ne sono dette tante sul terrorismo, sugli anni di piombo, una faccenda che ancora è al centro di uno scontro propagandistico, basti guardare i comportamenti inqualificabili della Lega e di gran parte della destra sui 10 reduci degli anni terrorismo in Francia, no? I nove lottarmatisti e Pietro Stefani di Lotta Continua e la vicenda della loro estradizione. È chiaro che è una vicenda che ancora non viene vista, sono vicende che ancora non vengono viste con la giusta dose di serenità. E quando dico serenità non dico guardarle a cuor leggero, dico guardarle con un minimo di obiettività, cercando di contestualizzarle da un punto di vista storico, politico e anche personale, perché no? E tutto questo tempo aiuta a farlo e io poi spero che non essendoci stato, cioè non essendo io né un protagonista di quegli anni, né un figlio dei protagonisti di quegli anni, che sono quelli che principalmente si sono occupati di queste vicende. Spero che la prospettiva possa, diciamo, facilitare un discorso sul terrorismo. Spero appunto che questi discorsi, questo modo di affrontare il discorso venga coltivato in qualche modo, ecco. Adesso, senza presunzione, chiaramente, perché questa si può anche leggere come una storia in sé, una storia di provincia, una storia più grande, ognuno la legge come vuole. Però ecco, se dovessi giudicare da un punto di vista storico quei fatti, dico che 40 anni di distanza e un po' di ricambio delle voci che la raccontano potrebbe essere una cosa sana. Non so se sono stato
Assolutamente,
chiaro.
sei stato molto chiaro. A mo' di battuta amara, mi verrebbe da dire che una pacificazione e uno sguardo sereno non riusciamo ad averla con fatti che insomma ormai cominciano ad avere anche un secolo di distanza da quando sono accaduti, e se non insomma un secolo, no, almeno una novantina di anni. E quindi, mano a mano, facendo le debite proporzioni, ancor meno con fatti più recenti. Ma insomma, penso che sia un tratto caratteristico della storia patria, della storia degli storiografi, e anche e soprattutto a chi è delegato a raccontare questa storia, intendo anche ai colleghi giornalisti. Vediamo, insomma, un po' ognuno prenderà questo Colpirne uno, ritratto di famiglie con Brigate Rosse, edito da La Terza, ovviamente, come ricordava l'autore Mario Di Vito, un po' come vuole. Noi per il momento ci lasciamo, non rimane che salutare e ringraziare quindi il giornalista e scrittore Mario Di Vito per essere stato anche quest'anno con noi a Book Notes. Grazie Mario.
Grazie a voi. Ciao.